Allora, ce l'abbiamo in collegamento l'ex centrocampista del Milan e non solo, Federico Giunti. Ciao Federico.
Buonasera, ciao.
Buonasera. Eccoci, grazie a te per la disponibilità, ovviamente. Lucio Marinucci, Cristiano Cesarini in studio. Allora, Federico, stavamo parlando un po' del progetto futuro del Milan. È chiaro che è tutto collegato con il possibile approdo in Champions League, e stavamo parlando prima con Marco Conterio anche delle difficoltà di poter programmare e con questa spada di Damocle della Juve, cioè fin quando non sarà passata in giudicato la sentenza della Juve, il Milan, che è la candidata numero uno per arrivare in Champions al posto della Juventus, dovrà così forse rallentare un po' la sua programmazione.
Questa è una bella domanda. In effetti non è stato facile, in primis credo per la Juventus stessa, perché si è ritrovata prima con una penalizzazione, poi punti restituiti, adesso ce n'è un'altra, quindi tutto questo, insomma, qualche pensiero sul regolare svolgimento del campionato stesso me lo fa venire, perché, come dire, non può essere stravolta la classifica così tante volte. Però detto questo, Milan ha una sola cosa da fare: intanto cercare di farsi punti le ultime due partite per mettersi una posizione classifica che sia al massimo, insomma, di quello che può riuscire a fare. Dopodiché chiaramente il club aspetterà, perché io credo che dipenda, come hai già detto tu, tanto proprio dal fatto di entrare o meno in Champions. Già l'anno scorso, che le cose erano chiare, insomma, è stato fatto un mercato in linea assolutamente con quelle che sono le linee guida da parte della società, della proprietà. Quindi sarà così anche quest'anno. Chiaramente se c'è o non c'è la Champions League fa un'enorme differenza.
No, ma certo, questo sicuramente. Ci sarà da cambiare tanto, suppongo, no? Perché poi quest'anno, adesso con le varie sfumature del caso, però oggettivamente Pioli non ha avuto quasi nulla dal mercato a livello di efficacia poi sul campo, cioè ha dovuto fare con quelle che erano le risorse della scorsa stagione, più o meno, no?
Sì, diciamo che è stato fatto un investimento più grande su De Ketelaer, che poi in termini pratici non ha sottoperformato, probabilmente, sicuramente, rispetto a quello che ci si aspettava. E poi sono stati presi altri giocatori, insomma, più per, come dire, per riempire la rosa, che tra l'altro in certe circostanze, tipo Ciao in difesa, hanno dato anche delle risposte sicuramente positive. Un po' meno, ad esempio, Righi davanti, che non ha chiaramente la capacità di realizzazione che ha Giroud, ma magari il club si aspettava probabilmente qualcosa di più. Quindi, insomma, c'è da fare tante riflessioni su questi giocatori. E poi, come dire, io ho ribadito tante volte, mi è stato chiesto in quest'anno, che, insomma, dov'è che qual era il punto probabilmente che non è stato coperto. Io continuo a dire che sì, era il punto fondamentale del centrocampo del Milan, e che sì, non c'è più, e non è arrivato nessuno a sostituirlo. Quindi, come dire, c'è da fare un po' di valutazioni. In generale, comunque, io devo dire che le ultime due stagioni sono state assolutamente positive. L'anno scorso non ne parliamo, perché, insomma, è stato fatto molto di più di quello che insomma, probabilmente era in grado di fare la squadra. Però anche quella di quest'anno, se gli vogliamo proprio trovare il pelo nell'uovo a questa squadra, sono i punti che mancano quando hanno giocato contro le cosiddette piccole, perché per il resto poi, insomma, scontri diretti più o meno sono andati come dovevano andare, ma pareggi, insomma, con il girone di ritorno con Lecce, Salernitana, Empoli, Spezia, sconfitta Spezia, sono questi i punti che mancano, perché poi, ecco, la classifica sarebbe stata di tutt'altro tipo.
Hai citato che sì, ed è chiaro che sul mercato bisognerà fare qualcosa sul centrocampo, perché è arrivato Adli che non ha dato praticamente nulla per un motivo o per un altro. Poi c'è invece Bennacer, e purtroppo questo infortunio che condizionerà anche la prossima stagione, almeno in parte, Bisognerà fare insomma investimenti importanti, perché poi Benacer è veramente, no, diventato un punto di riferimento importante, tra l'altro in quel ruolo nell'ultimo periodo anche di trequartista, con compiti poi di andare ad arginare la fonte di gioco avversaria, insomma, perché si parla molto del fronte offensivo ovviamente, però anche a centrocampo bisogna costruire molto, no? Proprio, come dire, dove c'è il fosforo, no? Il giocatore che un po' eri tu.
Assolutamente. Benacer ha fatto due stagioni straordinarie, e all'Empoli anche ha fatto spesso anche il trequartista, perché insomma, giocavano a rombo e lui era spessissimo il vertice alto, quindi è un giocatore che può fare tutti i ruoli di centrocampo. Allora, devo essere sincero, Krunic, che è stato impiegato tantissimo, io secondo me il suo l'ha fatto,
perché, sì.
Ha fatto assolutamente delle ottime partite. È chiaro che le caratteristiche di uno come che si sono diverse rispetto a quelle di Krunic, cioè lì abbiamo presenza fisica, muscoli, e anche un giocatore che ti assicurava anche un certo numero di gol, tra l'altro. L'anno scorso hanno ruotato questi tre quando giocavano a due con Brahim trequartista, spesso alla fine hanno giocato addirittura in tre con Tonali, Tonali e Benacer mi riferisco, quindi erano tre pedine che si integravano bene, hanno delle caratteristiche che si sposano veramente bene fra di loro, perché hanno tutte e tre una grande capacità di performare anche a livello fisico in maniera importante, e poi hanno tecnica, hanno forza proprio sulle gambe come gamba, e quindi come dire, andrà rivisto sicuramente qualcosa da questo punto di vista.
Lucio?
Mm-hmm. No, Federico, io volevo chiederti, perché abbiamo parlato chiaramente di quelli che potrebbero essere gli acquisti, di quelle che potrebbero essere le cessioni, io volevo chiederti che cosa fare con Kalulu, non tanto sul mercato quanto nel suo ruolo all'interno della rosa, perché era arrivato a Milano senza troppe aspettative, poi anche per altre situazioni di infortuni si è preso il posto da centrale, ha fatto benissimo, era diventato un titolare, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ha perso invece alcune posizioni proprio a livello di gerarchie. Per l'anno prossimo come si deve puntare su di lui?
Ah, questo io non so per quale motivo, insomma, è stato utilizzato meno. È anche chiaro che, voglio dire, Tomori insomma, è un punto fisso, e col rientro di Kier poi Ciao ha dato veramente segnali di essere un difensore solido, quindi insomma c'è stata molto più concorrenza che come l'anno scorso, invece, quando a gennaio l'infortunio di Kier sembrava potesse pregiudicare un cammino sereno per il Milan, invece Kalulu ha fatto con Tomori la differenza. Io per quello che ho visto, insomma, per me lui è un centrale che deve giocare, chiaramente alla opzione B, chiamiamola così, che secondo me può essere utilizzato anche in fascia, qualora ce ne fosse bisogno, quindi è un giocatore talmente giovani che ha ampi margini di crescita, lui deve assolutamente continuare a stare in un pacchetto, insomma, di difensori, perché secondo me ci sta la grande, anzi lo scudetto l'anno scorso, gran merito alla coppia di difensori che ho detto prima.
Senti, Alessandro Onesta ha detto: Leao è sicuramente il volto, è l'uomo copertina, diciamo, di questa squadra, però è su Tonali, è intorno a Tonali che si può costruire il futuro, cioè lui ne fa un discorso di zoccolo duro, cioè Leao è l'uomo copertina, però magari, che ne so, fra un paio d'anni va via, invece Tonali è uno sul quale puoi costruire proprio il futuro, creando quel gruppo, no, solido, che poi magari ti tiene anche lo spogliatoio, poi tra l'altro lui è pure tifoso, insomma.
No, ma io su questo sono d'accordo, assolutamente una lettura giusta, perché Sandro, insomma, lo ha sempre detto, ha dimostrato anche col gesto, insomma, di ridursi l'ingaggio quando, insomma, c'era la trattativa con il Brescia, quindi insomma ha dimostrato di essere milanista, e credo che su di lui si baserà questo il Milan del futuro, quindi su questo non c'è dubbio. Poi ha dimostrato grande attaccamento, ma soprattutto anche grande capacità di saper aspettare il momento, perché il primo anno non è stato immediato il rendimento, invece le ultime due stagioni insomma, è venuto fuori quel giocatore che insomma aveva fatto intuire che fosse, quindi lui sicuro è uno di quei giocatori che credo saranno incedibili per le prossime stagioni.
No, allora, e ti chiedo anche questo, perché è ovvio che il Milan non è solo Leao, insomma, anche tanti ottimi giocatori, da Tonali a Teo, Maignan in porta, ma insomma ne potremo elencare diversi. Però ti volevo chiedere se l'obiettivo nel rafforzamento della squadra sia anche quello un po' di essere meno Leao dipendenti, cioè nel senso che è chiaro che quando viene a mancare vengono a mancare tante soluzioni, no? Sul fronte offensivo, soluzioni individuali sia nell'assist che poi nell'andare a cercare la porta, e quindi inevitabilmente ecco, magari trovare così qualche giocatore che poi era stato provato magari in De Ketelaere, ma per esempio si parla di El Shaarawy, ma più che altro di Milinkovic, ma in generale su quel fronte lì cercare di essere un po', no? Meno Leao dipendenti può essere un obiettivo.
Sì, allora i giocatori che hai citato tu sono già giocatori affermati, non credo che il Milan si possa, non lo so, magari poi cambiano strategia, si possono permettere
a livello economico, certo.
A livello economico. Ecco, io per esempio un profilo che andrei a cercare, ma ci sono, perché i Leao in giro per il mondo ce ne sono, bisogna andare solo a cercarli, aspettare il momento, farli giocare, farli crescere, come hanno fatto con Rafa, che è stato anche sotto Tibrai veramente a farlo crescere, soprattutto in mentalità, perché lo ricordiamo un po' l'indolenza che aveva la prima stagione, all'inizio quando giocava, adesso è tutt'altra cosa, anche se deve anche lui chiaramente ad ampi margini di crescita, perché insomma, la continuità deve essere il suo obiettivo nelle partite. Quindi, però io andrei a cercare un profilo del genere dall'altra parte. Proprio uno con la gamba a destra, certo. possibilmente anche Mancino, perché come dire, Pioli piace costruttare questi giocatori soprattutto col piede invertito, quindi
diciamo che si era parlato molto di Berardi in questa chiave, no? Per esempio di Berardi si era parlato nelle scorse sessioni.
Sì, un giocatore chiaramente di con quelle caratteristiche che possa veramente fare la differenza. A quel punto insomma hai due pedine che poi creano problemi veramente alle difese avversarie. Quindi
sì.
Ma credo che sia stato anche, hanno provato a fare qualcosa, credo, anche da quel punto di vista. All'inizio di quest'anno si parlava del prestito di Zirk dal Chelsea, poi non
sì,
è avvenuto.
Ma anche Federico, perdonami, anche per essere, no, ti chiedo, anche per essere un po' più imprevedibile, cioè nel senso che poi il Milan è chiaro che pende a sinistra, no? Come si dice, cioè fra Teo, fra Leao, ed è ovvio che poi alla fine ti studiano, no? Ed è più difficile poi sorprendere, diciamo, sostanzialmente. Ci sono molte squadre che tatticamente scelgono magari i terzini più difensivi rispetto a quelli di spinta per andare a arginare proprio da quella parte.
Ma è per quello che ho detto di trovare un profilo dall'altra parte, perché Milan 8 volte su 10 sviluppa
esatto,
a sinistra.
Esatto, esatto.
È un dato ormai assodato questo qua. Quindi avere dall'altra parte un esterno alto che possa fare la differenza, non dico subito come Leao, però insomma qualcuno che sia pronto per giocare in questa squadra, secondo me lo possono trovare. Sarebbe secondo me già un buon tassello per fare il salto di qualità con l'aggiunta, ecco, di un centrocampista anche quello di qualità. Ecco, potrebbero essere queste già due pedine che potrebbero alzare sicuramente il livello della squadra.
Benissimo, Federico, grazie per essere stato con noi, a presto e buona serata, grazie mille.
Grazie a voi, a presto.
Grazie a Federico Giunti, questo approfondimento sul Milan. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.